Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Proprio quel giorno i telegiornali avevano dato la notizia di un terrorista arrestato mentre tentava di far esplodere una bomba in un aereo appartenente alla stessa linea di quelli finiti dentro alle Torri Gemelle. Il presidente Arafat non poteva recarsi a messa a Betlemme con la moglie cattolica perché Sharon lo teneva confinato a Ramallah. Ennesimo schiaffo al dialogo, mentre israeliani e palestinesi continuavano a insanguinare la Terra Santa con l'esercito e con il terrorismo. In Afghanistan, Santa Claus, ai bambini, portava viveri che sembravano bombe e bombe che sembravano viveri. A Omar avevano massacrato tutti e 12 i suoi familiari. Gli americani erano convinti che nel suo villaggio si nascondessero dei terroristi. Su 200 abitanti ne avevano uccisi 150, di cui 50 bambini. Pina ascoltava incredula ed esterrefatta la cassiera del Lupim. Come sarebbe a dire che il Game Boy di Harry Potter che ho prenotato più di 2 settimane fa non è arrivato? Mi avevate assicurato che per la vigilia di Natale sarebbe arrivato. Avevo lasciato anche un acconto di 50.000 lire. Come sarebbe a dire che la colpa non è vostra ma della Sony? Come sarebbe a dire che per avere il rimborso devo aspettare che arrivi la cassiera con cui avevo parlato l'altra volta? Scorrettezza che si aggiunge alla scorrettezza. E ora che cosa gli faccio trovare sotto l'albero al mio povero bambino? Bene, allora mi dia il suo nome, per favore, quello dell'altra cassiera e il numero della direzione. Per favore.
E questi erano Francesco Franceschini e Emanuele Grigioni con Natale 2001, questa improvvisazione alla fisarmonica di Emanuele Grigioni. Emanuele Grigioni l'abbiamo avuto ospite poche settimane fa qui in studio, ad Adesso in Onda, al microfono come sempre Arnaldo Casali, mentre Francesco Franceschini ce l'abbiamo oggi.
Ospite di me stesso. Puntata numero 404. Vai tranquillo.
Sì, no, si sente ancora.
Il sottofondo è per piacere. Ecco, sono gli zampognari che sono entrati in questo momento.
E questo è proprio un dei brani. Abbiamo ascoltato appunto un brano, una lettura e un brano musicale tratti dal il giorno di Natale live. Che è andato in scena l'anno scorso al Cenacolo San Marco.
I Like Live, lo sai.
e che adesso, tra l'altro, abbiamo trasmesso, credo.
Come credi?
Domenica scorsa.
Non te fidi?
No, credo. Nel
domenica
senso,
scorsa, dalle 22 in poi.
Il giorno di Natale live, appunto, dove ci sono sostanzialmente le versioni live, appunto, dei racconti. Che trasmettiamo, che Radio TNA sta continuando a trasmettere durante le feste. Ho sentito,
sì, abbiamo programmato già, e poi fino all'Epifania ne trasmetteremo degli altri, così a orari saltuari state incollati, come si dice.
Li trovate anche in versione online sul profilo Facebook di Radio TNA, uno al giorno, lo stiamo pubblicando.
Oggi dovremmo fare la puntata più breve di tutta la storia di Adesso in Onda. È finita così, basta,
è finita così.
Non sai di che parla?
Ma no, parliamo del Natale, parliamo dell'anno
che si appropinqua
a concludersi. Questa è l'ultima puntata dell'anno di Adesso in Onda, un anno che è stato anche molto importante per il nostro progetto, per il progetto di Adesso. Ecco, di questo sicuramente vale la pena di parlare, perché quest'anno, nel 2012, Adesso ha compiuto 13 anni, anzi credo come registrazione di testata addirittura 14,
perché nel lontano 98,
98 fu registrata la testata Adesso,
tempi di Don C.
Da Don C, nel 14 ottobre 98 credo è stata registrata la testata Adesso, quindi abbiamo compiuto 14 anni come testata, come rivista, 13 anni
e ancora fa male
la testata,
certo.
E tra l'altro, ecco, è uscito da poco il nuovo numero, che trovate ancora in distribuzione al Cenacolo San Marco, nella biblioteca, eccetera. Il numero dedicato alla famiglia, che è stato, ecco, uno dei temi anche di questo 2012. Insomma, sappiamo che è stato anche l'anno della promozione del vescovo Vincenzo Paglia. Dopo 12 anni a Terni è stato promosso arcivescovo titolare.
Ai Ternani interessa più, sai, l'altra promozione, no?
Sì, quella in Serie B.
Quella della Ternana.
Esatto. È stato l'anno della doppia promozione, esatto. È vero. La Ternana in Serie B e
il vescovo a Roma.
Vediamo chi vincerà tra il calcio e la Ternana anche nel Ternano dell'anno, che è questo premio che viene organizzato ormai da 5 anni dal Giornale dell'Umbria. Tra l'altro si sono concluse le votazioni.
Sì, ma però posso fare un appunto?
Prego.
Scusa, tu l'anno scorso
mi hai preparato un appunto?
No, non ti ho preparato un appunto, te la faccio al volo live, visto che parliamo di live. Tu l'anno scorso mi hai detto che il Ternano deve essere Ternano a tutti gli effetti. Allora, con tutto il rispetto, Mimmo Toscano, che non è Ternano, che c'entra?
Infatti non ha vinto, credo.
Sì, non vabbè, so, ma non doveva essere nemmeno candidato, non ha vinto, ho capito.
Ma guarda, se per questo nel 2008 ha vinto Angelo Vescovi, che dall'accento non mi sembrerebbe proprio Ternano. Ma insomma,
ma hai raccontato un sacco di balle.
Ma la cosa, Ganza, è che l'anno scorso è arrivato secondo Don Franco Semenza,
è veneto.
Esatto, il quale ci tenne a precisare quando, durante la premiazione, che lui non è Ternano. Vabbè, anche se vive a Terni, credo da un bel po'.
Accidenti.
Credo quantomeno di adozione.
È stato mio insegnante, pensa, al liceo. Parliamo di Giolitti, l'epoca di Giolitti, insomma, poco
e
dopo.
Non stavi in Veneto?
No.
Comunque, insomma, è stato un anno, sì, di questa doppia promozione, è stato l'anno appunto del... tra l'altro di un vescovo che da 6 mesi ormai è sede vacante, Terni, perché poi non ce l'hanno ancora fatta a nominare in uno nuovo. Facendo qualche statistica, comunque io ho scoperto, insomma, è un po' una tradizione anche questa, perché quando andò via Francesco Moretti nel 1921,
tu già c'eri?
Io già c'ero lì
in fasce, ma c'eri, della... con il microfono pronto.
E insomma, lui andò via a marzo e il nuovo vescovo arrivò a dicembre, quindi come tempi ci staremo, soltanto che a giugno era già stato nominato e ordinato il nuovo vescovo Cesare Boccoleri, che però non vuole venire subito a Terni, chissà perché. Forse quando arrivo, infatti, lo preserà a fischi.
E perché?
Terni è stata tradizionalmente una città piuttosto anticlericale.
Ostica.
Sì, considera che Vincenzo Tizzani, che era forse uno dei più grandi vescovi di Terni, quello che insomma si è inventato la Cassa del Risparmio, si è inventato il Santuario della Madonna degli Ulivi, ha riscoperto l'Anfiteatro Fausto, è stato uno dei vescovi più importanti della storia della città, è fuggito da Terni. Perché,
a gambe levate proprio.
Sì, perché insomma gli volevano menare. Quindi sì, diciamo che comunque i vescovi di Terni con la città hanno sempre avuto un rapporto un po' difficile. Paglia appunto queste feste natalizie è ancora a Terni, anche se ha mancato il pranzo di Natale quest'anno perché era a Roma, quello di Santa Maria Trastevere, che d'altra parte lui lì è ritornato perché adesso è, come sapete, ministro per la famiglia del Vaticano, ma sta proprio nello stesso luogo dove stava prima. Di fatto si è spostato di 2 metri dalla sacrestia di Santa Maria in Trastevere all'ufficio del Pontificio Consiglio per la Famiglia, credo che siano in linea d'aria circa 10 metri.
Sì.
quindi è tornato esattamente dove stava.
Vabbè.
Però insomma è stato un anno importante, dicevo, per adesso è stato un anno importante.
Vediamo, fino al 31 vediamo. Può succedere di tutto.
È stato un anno,
abbiamo anche sfangato i Maya,
che volete di più? Non dovevamo fare sta puntata noi perché pensavamo finisse il mondo, infatti non avevo preparato un argomento perché io tanto finisce il mondo,
l'avevamo registrata, poi l'abbiamo scartata.
È stato l'anno, ma no, la cosa
non hai preparato un argomento, si capisce da quello che stai dicendo,
pensando che tanto non ci sarebbe stata una puntata. No, invece tra l'altro è stato interessante anche questo, perché è interessante comunque, Francesco, vedere come è stato interessante vedere come una cosa che diciamo era una boiata, no?
Cioè, Maya?
Non era proprio una cosa, non è che, cioè, se avessimo aspettato davvero, non so, un asteroide che doveva prendere, ma insomma questa apocalisse, tra l'altro aspettata da molti in pantofole,
ma certamente in ciabatte, se vogliamo, però sì.
Tu ci hai scritto anche un libro
con il cielo rosa.
Lars von Trier ci ha fatto il film,
sì, anche dopo aver letto il mio libro, tant'è che siamo in causa,
ecco, Melancolia, ma prima ancora nel 2008 era uscito il film di Roland Emmerich, 2012, no?
Già.
Questa apocalisse comunque che è stato un periodo per certi versi un po' come fu nel 99, no? Cioè alla fine del millennio c'era questa atmosfera.
Poi in realtà
fine
nel 2000, ma pochi lo sapevano, ma a parte questo.
Però c'era questa atmosfera che lì però era più sentita, era più, come dire, da fine millennio era più sentita all'interno, cioè non è che si parlava apertamente di apocalisse, c'era questa sensazione comunque di fine che poi si rifletteva nella cultura, anche nel cinema.
Adesso l'abbiamo spostata, non so se hai letto le ultime notizie, al 2030 l'apocalisse, quindi ecco. Abbiamo questi 18 anni in cui dobbiamo fare tutto quello che ci dobbiamo fare. Benissimo. E poi tiriamo le cuoia.
Però insomma, in questo caso invece che non c'era appunto un'attesa millenaristica, che è una cosa antropologicamente molto più comprensibile, ma veramente una boiata.
Che poi la colpa non è dei Maya, poverini, perché i Maya non hanno detto niente di tutto questo, hanno semplicemente interpretato male alcuni, o a cavolo di cane, come si dice volgarmente, questi.
Cioè, si dice un'altra cosa, veramente.
Sì, va bene, però ti prego di non dirla, perché tu in genere
sei perché i cani non c'hanno il cavolo, c'hanno altro.
Sì, ma no, non è vero, io ho visto anche dei cavoli, non sei per questo, anche a merenda, ma comunque, insomma, è stata interpretata male la famosa profezia dei Maya da Voyager e da trasmissioni di questo
e
tipo.
E che hanno preso attori pessimi, appunto, no?
Tipo
per questo è stato interpretato
quello che
male.
Piace tanto a te, quello che c'ha una faccia sola.
Numero
Sistione. Esatto, sì, certo. Quel grande attore che corrisponde al nome di.
E insomma,
criminale, non è il romanzo che... il criminale è farlo lavorare.
Vabbè, lasciamo
perdere, sai che su questo non siamo d'accordo.
Ma insomma, il fatto che comunque si sia presa poi così sul serio, nel senso che, ripeto, non è che era una leggenda su cui hanno fatto 2 puntate, quelle di Voyager, ma di fatto veramente nel 2012, il 21 dicembre, l'Huffington Post, okay. Cioè, diretto da Lucia Annunziata, no? Infatti,
quella che litiga sempre con tutti, soprattutto
esatto.
Con Berlu.
Hai visto Berlu anche? È riuscito a litigare persino con.
Ma hai visto che se. No, non possiamo dire niente, che siamo in
Non
siamo per condizioni. Lunedì quando comincia? Boh,
non si può dire Giletti allora.
Non si può dire.
Non diciamo Giletti.
Non si può dire nemmeno Annunziata, no?
Non si può dire. Non si può. Immacolata si può dire.
Nemmeno Lucia.
Immacolata.
No, nemmeno Immacolata.
Non dunque, dicevamo, il fatto che insomma la Huffington Post, Lucia Annunziata, abbia lanciato la notizia che in Nuova Zelanda a mezzanotte e 10 minuti non era ancora successo niente.
Stavano tutti preoccupati.
Cioè, ma è questo, cioè il
e
fatto
c'era
che...
chi aveva confessato alla moglie di averlo tradita e aspettava la fine del mondo.
Ma c'era gente, ma Don Fernando mi ha detto, guarda, ci stava un tizio che urlava in piazza dicendo che si doveva confessare perché stava per finire il mondo. Cioè, è stata presa piuttosto sul serio da alcuni ed è una cosa stupefacente come... Poi ovviamente i media ci hanno molto giocato. 2012 di Roland Emmerich non a caso è uscito 4 anni prima perché doveva sfruttare anche tutti i diritti televisivi, certo, eccetera. Certo. Prima. Adesso è scaduto completamente.
È scaduto. Adesso fa ride.
Però insomma questa fine del mondo presunta è stata abbastanza significativa secondo me comunque di come veramente non tanto un'attesa millenaristica che fa parte, ripeto, anche a livello antropologico della nostra natura.
Beh, anche 1000 anni
ma
fa,
semplicemente una stronzatina di cui si è cominciato a parlare sui mezzi di comunicazione abbia influenzato a livello mondiale la gente, veramente abbia creato un'attesa che a mezzanotte del 22 dicembre tutti stiamo lì di, allora non, ah, è sicuro, si sono sbagliati mai.
Ma perché siamo ancora in un medioevo, è tecnologizzato, ma è medioevo,
non, devi parlare male del medioevo,
non parlo male, ma insomma,
no, tu stai parlando male del medioevo,
ma io lo amo, l'ho studiato anche un po', però il medioevo è un po' ancora tra di noi, guardati intorno, che stai, no, guardati, no, non ci sono i lanzichenecchi, non guardare intorno. Metaforicamente
tornando al nostro anno, quindi un anno a parte appunto la presunta fine del mondo, per diciamo il progetto adesso, perché poi dover fare un bilancio dell'anno complessivo sarebbe veramente difficile, dovendo restare così
guarda che oggi stiamo facendo una puntata molto radio DJ,
sì, no
parlando
no,
di nulla,
allora telefonate, no, mandateci un messaggio e diteci
cellulare sempre di Casale per favore, io non voglio
cosa vi ha lasciato questo anno,
le corna magari qualcuno può darsi.
Qualcuno sicuro. No, diciamo, restando nel nostro ambito di adesso, è stato un anno importante perché in qualche modo il nostro progetto, che va avanti ormai appunto diciamo da 14 anni complessivamente, anche Corriere Blu che è nata nel 98, si è molto rinnovato con l'approdo in televisione di Adesso in Onda, ma anche con la nascita del blog e di tutta la versione online di adesso, siamo approdati su Twitter,
ma dai.
Siamo approdati su Facebook.
Ma questo su Facebook sì, ma su Twitter non lo
anche
sapevo.
Anche su Twitter, perché non vai mai su Rete Blu adesso.
Io non sono twittante.
A tal proposito, le puntate del giorno di Natale, per esempio, oltre a trovare con scadenza quotidiana durante le feste di Natale sul profilo Facebook di Radio TNA, li trovate anche su reteblu.org. Proprio nell'home page di Rete Blu tramite Twitter,
perché twittiamo. Perché approfitti della pagina che ho aperto io, quindi spudoratamente
sfacciatissimo. Se lo fa Francesco Patrizzi lo posso fare anch'io.
Certo, è vero. Ma Francesco si fa una volta, tu lo fai tutti i giorni.
Tutti i giorni durante le feste.
Durante
le feste ogni giorno avete appunto su Rete Blu e su Facebook una puntata appunto di tratta dal giorno di Natale, che è questo libro che io non ho mai presentato.
Mai? Perché tu fai i libri, perché dovete sapere, posso dire una cosa, che Arnaldo Casali scrive i libri, poi non va in giro a presentarli assolutamente, nemmeno se... dove vai? Nemmeno se... ah, stai venendo da me. Nemmeno se vi ammazzate, per cui il libro lui praticamente non vuole assolutamente che si venda. Lui fa un libro senza che sia venduto praticamente. Ma hai dato questo disco, che ci devo fare?
Sì, dopo, perché la canzone finale.
La canzone finale sarebbe la traccia numero...
del secondo disco. Traccia dell'ultimo disco.
L'ultima dell'ultimo. Disco, ma tanto per rimanere in tema apocalittico.
In chiusura di puntata,
Eldar,
credo che ancora
Ilaria Macedonio, il giorno di Natale.
Eldar, esatto.
Senti, possiamo, se vuoi, sentire un altro pezzettino.
Intanto, allora, invece, sentirei. Ma vogliamo oggi, voglio fare un omaggio a Francesco Franceschini.
Dai,
ci sentiamo l'ultima traccia invece del primo disco.
Mai fatto togliere
il giorno
il
di Natale,
disco.
Questo libro, appunto. Che
mai
trovate.
Fatto togliere il primo disco, direbbe Sandro Pertini.
questo libro, ecco, vi illustro brevemente anche per quei pochi, visto che tutti gli anni in realtà ne parliamo. Non l'ho mai presentato, come dire, dal vivo, ma ne parliamo tutti gli anni. È un libro di racconti che potete acquistare anche alla Feltrinelli, sia online sia ordinandolo in libreria,
sia online sia on quine.
Esatto.
Cretina. Questa l'hai scritta tu?
No, questa è di Francesco Franceschini.
Di Franceschini, copyright. Okay.
Dunque si tratta di un libro che devo dire ha avuto una gestazione piuttosto lentina, nel senso che ci ho messo 13 anni per scriverlo anche questo.
Beh, insomma, un po' di stitichezza, ma niente di che.
Ma perché più che altro è...
Una volta c'era Euchessina, quando eravamo ragazzini noi.
Io l'ho paragonato un po' a un presepio, a un albero, no? A cui aggiungi una palla ogni anno,
di Penelope,
no? o le statuine del presepio. Cioè, sono una serie di storie, non racconti di Natale.
Certo, se dici che una palla dopo l'altra, c'è una palla sto libro,
una
no?
Una palletta, tante palline. Ma così questa immagine dell'albero, no?
No, no, è carino, l'ho letto, è molto bello.
E appunto, quindi io ho iniziato nel 96, poi di fatto ogni anno ci ho aggiunto dei racconti, ed è, sono tutte storie vere, devo dire, ci tengo
romanzate,
a sottolineare questa
cosa. Romanzate.
Ovviamente un po' romanzate, però pochissime sono inventate, quindi è un, più che una serie di racconti natalizi, inteso nel senso tradizionale, sono proprio... racconti che in qualche modo ci raccontano la storia del Natale.
Natale alternativo un po' anche, qualche volta.
Ma più
tipo
Natale
quello della
storico.
Prima guerra mondiale, quelle cose.
Ecco,
lì.
Sì, però ecco quello per esempio l'episodio del Cornamuse di Pace, che tra l'altro credo questa sera alle 18 a Palazzo Morelli sarà recitato da Stefano De Maio.
Vedi? Vedi, ho dato l'assist senza sapere.
Stasera alle 18 Palazzo Morelli, spettacolo di Natale di Stefano De Maio, ci dovresti essere anche io.
Ci dovessi essere?
Forse ci dovresti essere.
Forse.
Con uno sketch, ma sicuramente ci dovrebbe essere.
Uno sketch, fai uno sketch tu?
Io farò il mio cavallo di battaglia, il suicida gentile, ormai è un...
Il suicida gentile.
È l'unico, la mia unica interpretazione teatrale che...
Ti ammazzi col silenziatore, per questo, per non dar fastidio, questo sarebbe...
No,
okay.
No, e dovete vedere, è un testo di Achille Campanile.
Beh, insomma.
È molto buffo, è il suicida gentile, se volete venire.
Però non sei sicuro di esserci, dipende se ti addormenti a casa.
Esatto. E comunque, a parte il suicida gentile, ci sarà Stefano De Maio e Costanza Farroni con una serie di...
Volendo
di
ti sparano loro,
sketch,
insomma, se
esatto.
Uno non ha il coraggio.
E Stefano dovrebbe recitare anche questo racconto che tu citavi, che ci tengo particolarmente, rappresenta anche bene lo spirito
L'abbiamo
di questo
mandato
libro.
Anche durante le feste.
Ed è un racconto, è l'ultimo tra l'altro che sia stato scritto, l'ho scritto nel 2009, da un'idea proprio suggeritami da Stefano De Maio, che poi l'ha recitato sia nella versione radiofonica sia nelle versioni dal vivo, ed è un racconto molto bello, una storia che pochi conoscono, anzi approfittiamone e raccontiamola perché è una bella storia di Natale.
Sì, la sanno tutti però.
La sanno tutti ormai.
Sì, è quella che quando gli eserciti inglese e tedesco smisero di combattere la notte di Natale del 14 e giocarono a pallone. Poi scambiarono doni, liquori, sigarette e poi alla fine delle feste purtroppo arrivò l'ordine che era obbligatorio ricominciare a spararsi.
E tra l'altro da questa storia...
L'ho fatta corta perché tu ci avresti parlato fino a Capodanno.
È vero, è un racconto che volendo si presta... Insomma, e tra l'altro il racconto è tratto da una lettera di un soldato britannico alla sorella, oltre che da varie documentazioni.
Anche perché poi ci fu una specie di tentativo di mettere tutto sotto silenzio, no?
Sì, cioè loro tentarono proprio di far finire la guerra, i soldati.
Sì, loro sì, ma poi...
E poi eserciti, sì, esatto.
Gli alti gradi,
ma tuttora, cioè, questa è una storia così bella e... Tutto sommato così poco conosciuta, perché poi è stata veramente passata
sotto
silenzio.
Una cortina di silenzio. Sì,
che dura tuttora, perché è una storia che ci fa capire
dopo un secolo,
come
magari.
Davvero l'uomo non ama la guerra e se ci si mette, come dire, potrebbe anche riuscire a fermare la guerra. Tra l'altro a questa canzone, a questa storia, si è ispirato Paul McCartney
per la
un
famosa
canzone,
video canzone di... Pipes of non mi ricordo.
Peace.
Che è anche il titolo, cioè, di un album. Pipe di pace sarebbe
le cornamuse di pace. Infatti il mio racconto prende il titolo proprio dalla canzone di Paul McCartney, Cornamuse di pace, perché si misero anche a suonare le cornamuse.
Ok, sentiamo questo brano allora, dai. Questo è il sottoscritto, ahimè, insieme agli Eldar,
live
al Cenacolo
Samba,
Grigioni, White Christmas, più classico di così.
I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write, may your day
Ecco un'altra delle tue canzoni per piangere, disse Bing Crosby a Irving Berlin, che aveva appena finito di suonare il brano appena composto per il suo nuovo film. Chi ne sapeva? Il re del jazz, che quella sarebbe diventata la canzone più venduta di tutti i tempi, che l'avrebbe trasformato in una delle più grandi star di Hollywood, che avrebbe portato pure un Oscar a Berlin e rivoluzionato il concetto stesso di canzone natalizia. Ma era una canzone troppo malinconica, tanto più per finire in un film che si chiamava La taverna dell'allegria. Ma era così il Natale di Irving. A Natale era morto uno dei suoi figli, e quanti Natali di tristezza e solitudine ricordava, altro che festa della famiglia. Il padre di Ellen, contrario al matrimonio, quando si erano sposati era arrivato a diseredarla. Non poteva accettare che lui, cattolico e magnate delle comunicazioni, dovesse imparentarsi con una famiglia di poveri immigrati russi e per giunta ebrei. Chissà come avrebbe reagito se avesse saputo che quel matrimonio sarebbe durato più di 60 anni. Così Irving sognava un bianco Natale, proprio come quelli che conosceva un tempo, un Natale in cui le punte degli alberi brillano e i bambini tendono l'orecchio per sentire i campanelli delle slitte nella neve.
Questi erano proprio gli Eldar insieme a
Eldar Emanuele Grigioni, Francesco Franceschini, nella storia della canzone White Christmas.
La più venduta proprio in termini di vendite, appunto, esatto, commerciali, forse della storia delle canzoni natalizie moderne, quantomeno.
E quello che dicevo, appunto, è che ho scritto anche nella postfazione del libro, che siccome io ho cominciato a scrivere molto giovane, insomma, ho sempre desiderato di fare lo scrittore, no?
In culla,
però mi è successa una cosa che a te non è successa,
ossia sentiamo, che un editore, già tremo io,
che tu ci hai anche pubblicato, quindi a te non te l'ha detto di sicuro, ma un editore qui di Terni, quando io gli portai i miei racconti, mi disse sostanzialmente: tu scrivi molto bene ma non c'è niente da dire.
Un po' come Baricco praticamente, esatto, solo che lui ha venduto qualche milione di libri,
esatto,
e
io, no. Non è che mi ha detto come Baricco, quindi, e quindi di fatto non mi pubblicò i miei racconti, e mi disse così. Io rimasi un po' mortificato e da allora ho smesso di inventare storie, diciamo, e quindi mi sono messo a fare il giornalista
per raccontare cose vere,
esatto. Quindi questo libro, Il giorno di Natale, io dico sempre, magari non è, potrebbe anche non essere bello, però sicuramente è interessante, perché le storie che potete imparare, come quella delle cornamuse di pace, ma anche questa, insomma, di White Christmas, ecco, è un viaggio all'interno della storia del Natale, dove trovate tutte storie che riguardano sia storie, appunto, come la storia stessa del Natale, cioè tutta una rilettura molto filologica, molto realistica della nascita di Gesù, ma in questo caso o in molti altri casi trovate proprio le origini storiche, ripeto, non c'è nulla di inventato, dei grandi classici natalizi come White Christmas, ma anche Astro del Cielo, Silent Night, anzi Stille Nacht. Ci trovate anche Tu scendi dalle stelle
e tanti altri,
e tanti altri. Bene, quindi in questo caso era White Christmas, che nella versione radiofonica è stata interpretata niente meno che da Alessandro D'Alatri, dal vivo è stata interpretata niente meno che da Francesco Franceschini.
Non so se mi spiego.
Voglio ricordare che tra gli altri personaggi che hanno collaborato a questo reading radiofonico che trovate, che, ecco, che state sempre per tutte le feste sintonizzati su TNA, perché ogni tanto ne arriva qualcuno, e poi tutti i giorni
qua e là,
sito
emergono
di Facebook di TNA e anche su
www.redeblu.org. Fai delle incursioni,
ogni giorno
fai delle incursioni,
ci sono tutte le puntate online, arrivi, che potete anche scaricare. E tra i, voglio ricordare, tra i lettori di questo reading, oltre a Francesco Franceschini, Riccardo Leonelli e molti altri, ci sono anche personaggi celebri come Francesco Salvi, Gastone Moschin, Marzio Baldi, Alessandro D'Alatri,
Enzo De Caro,
il presepe Enzo di Luca Cupiello. Poi ognuno
Enzo De Caro, che ha doppiato recentemente un film d'animazione molto carino che è Un mostro a Parigi, che ti consiglio di andare a vedere. Io l'ho visto proprio durante le feste di Natale, molto carino. Chiudiamo, Arnaldo, con l'ultimo,
una canzone,
brano,
che pensa, io ho scritto questo libro per 10 anni, ho fatto anche reading eccetera, chiamato Il giorno di Natale. Non sapevo che esiste una canzone
che
chiamata
proprio
Il giorno di Natale, che è diventata un po' l'inno di questo reading,
progetto,
di cui abbiamo ascoltato alcuni brani dal live, che ripeto, anche questo lo trovate online su redeblu.org, oltre che su Radio TNA.
Chiudiamo con Eldar, Ilaria Macedonio,
Il giorno di Natale. Una canzone di Marco Masini,
Masini.
Questa rivisitazione,
eccola
di
qua.
Eldar, Ilaria Macedonio. Alla prossima settimana.
Buon anno.
Se non mi conosci, la mia lingua non capisci, oggi voglio scriverti perché questo nostro mondo è guasto, e anche se non ti ho mai visto, io mi sento troppo uguale a te. Anche se siamo monete di valore, svalutate da una misera realtà, siamo petali caduti nella vita dallo stesso fiore. Se ogni tanto ti perdoni, credi in altre religioni o non hai trovato ancora Dio, eppure lo bestemmi a volte con ferocia perché hai perso la fiducia, ma il tuo sangue brucia come il mio. Anche se ti hanno convinto che l'amore la più bugiarda delle verità, se sei ancora prigioniero di un errore che ti ha fatto male, buon Natale, sconosciuto fratello lontano, ti auguro buon Natale dal mio piccolo cielo italiano. No, la guerra in onda e tutto il mondo si circonda di frontiere senza libertà, anche se ai poveri non restano che fame e truffi, avanzi dei paesi ricchi, briciole di generosità. Un messaggio arriva ancora dalla gente che ogni giorno aiuta chi non ce la fa, per la vita che rinasce in una stalla e un cuore universale. Disarmato fratello lontano, ti auguro buon Natale e la luce di un campo di grano. Non farlo buttare questo sogno a portata di mano.
anche senza l'albero, i pacchetti da scartare, anche senza tutta questa festa artificiale, fosse come gli altri giorni o il giorno più banale. Buon Natale.